Laser.
Colombia, 2026, 10 anni dopo gli accordi di pace tra il governo e la guerriglia delle FARC EP.
Hola.
I video sono disponibili su internet. Durano 4, 5 ore, a volte 8. Ci sono le vittime da un lato e dall'altro gli autori di gravi crimini contro l'umanità che sono qui perché in cambio di un riconoscimento delle proprie responsabilità eviteranno il carcere.
Buenos días. Muy buenos días a todos los asistentes.
Ogni video è una micro frazione delle decine e decine di sedute che si sono tenute in Colombia nel quadro della Giustizia Speciale per la Pace, la JEP. Una giurisdizione che punta a far emergere verità e responsabilità su una lunga sequela di orrori, genocidi, esecuzioni, sequestri, torture, schiavitù.
Muy buenos días a todas y a todos.
Qui siamo nel Casanare, regione a nord-est di Bogotà. Siamo in una sala molto grande, come quella di un teatro o di un campo da basket.
La sala del riconoscimento della giurisdizione speciale per la pace dà continuità a questa udienza pubblica.
Fa caldo e l'udienza, che sembra una via di mezzo tra un'assemblea pubblica e una cerimonia, riguarda il caso dei falsos positivos, le esecuzioni di massa commesse tra il 2003 e il 2008 dall'esercito colombiano contro cittadini inermi.
Somos campesinos, agricultores, sì.
La platea è piena. Sul palco, dietro a un tavolo coperto da una tovaglia bianca, ci sono due magistrati. Ovunque nella sala ci sono dei fiori. A destra un gruppo di ex militari. Di fronte a loro i familiari delle vittime. Loro, i familiari, hanno magliette con su le facce dei propri parenti trucidati o dei foulard, dei ricami, degli oggetti di memoria.
Que tuvo que soportar ver por última vez a su esposo, el cual allí estaba irreconocible.
Ecco, qui ad esempio la figlia di una vittima ha appena finito di parlare.
Muchas gracias.
Si chiama Dani e uno dei due magistrati, dopo averla ascoltata, si è appena asciugata una lacrima.
Esa claridad, ese coraje.
L'altro magistrato sta dicendo quanto sia duro per le vittime, ma quanto è importante per il paese conoscere la verità. Lei invece si chiama Margarita Arteaga, ha una maglietta con un Bob Marley sopra in ricordo del fratello e si rivolge direttamente ai militari che le stanno di fronte. Dice che continuano a mentire.
Después de tanto esfuerzo, sigan creyendo que se pueden burlar de las víctimas.
Que no hanno il coraggio.
Que no tengan el coraje de decir, sí, se hizo por esto y fue por esto y esto y esto.
Que una delle cose di cui non hanno avuto il coraggio di parlare sono le torture inflitte alle persone prima di ucciderle. Parla di ossa fratturate, di una testa tagliata, di corpi bruciati. Parla della crudeltà.
Que ustedes fueron sumamente crueles con sus víctimas.
Hace ya casi 20 años y bueno, ha sido un trasegar muy largo.
Sono passati già quasi 20 anni. Durante tutto questo tempo, quello che ho fatto
indagando
è cercare di scoprire quello che era successo, cercare verità, giustizia.
Margarita Arteaga Quartas, sorella di Kemel Mauricio Arteaga Quartas, scomparso il 28 marzo del 2007.
Uno nunca se imagina che sto a ocurrir, nunca.
La prima volta che ho parlato con Margarita erano passati 2 anni dall'udienza disponibile su internet. Vive e insegna in una zona della Colombia che si chiama El Eje Cafetero, a nord-ovest di Bogotà. Ma per lungo periodo ha dovuto fare avanti e indietro, prendere aerei o autobus e di nuovo aerei e autobus per raggiungere il Casanare, regione che si trova a circa 600 km più a est, il luogo dove suo fratello è stato assassinato dai militari e poi fatto scomparire.
La búsqueda de un desaparecido in Colombia espande cada día.
La ricerca di desaparecidos in Colombia è una tragedia.
Los desaparecidos en Colombia es una tragedia, una de nuestras tragedias.
Una delle nostre più grandi tragedie.
Nel suo caso, le ricerche di Kemel, suo fratello, che all'epoca aveva 31 anni, iniziano il giorno dopo l'ultima chiamata.
E inizia l'angoscia di non sapere, le denunce alla polizia, gli identikit, e cammina di qui e di lì, e appendi annunci ad ogni angolo, e chiedi alle persone.
E l'angustia di sapere, bueno, dove sta?
Dove si trova? Deve essere vivo.
Dove sta vivo, además?
Nelle caserme, nei posti di polizia, per le strade. Nessuno sa nulla. Negli annunci si legge desaparecido e sotto una foto di Kemel con la barba e una maglietta. È un panchete, dice sua sorella. Uno di quelli che in Colombia vive di poco, vende artigianato, ora in una città, ora in un'altra. Uno spirito libero, dice. E sotto la foto c'è il numero di telefono a cui chiamare.
Después nos dimos cuenta che, come stavamo nosotros, come famiglia, buscando un desaparecido, había miles.
Solo dopo ci siamo resi conto che c'era una marea di persone scomparse. All'epoca nessuno aveva capito l'entità del fenomeno.
La svolta nel caso di Kemel arriva con una strana telefonata.
Mis papás en Manizales. Reciben una llamada.
2 avvocati chiamano Casa Arteaga e dicono di avere informazioni su Kemel. Invitano la famiglia a presentarsi dal giudice militare di un paesino del Casanare, Tangamina.
Ci dicono di andare all'ufficio del giudice e esaminare il registro delle operazioni militari in zona.
Revisar solamente una pagina del libro de resultados operacionales.
Margarita e la mamma vanno e insieme a loro ci sono anche i familiari di Andrés Garzón, amico di Kemel, scomparso insieme a lui.
Nel momento in cui, suppongo io, la famiglia di Andrés, ossia los hermanos y la tía.
La famiglia di Andrés è quella che entra per prima dal giudice e Margarita ricorda di aver seguito la scena attraverso un vetro che dava direttamente nella stanza dove si trovava il registro, una serie di rapporti, luoghi, foto delle operazioni effettuate dai militari.
È stato un momento terribile. Vedo la famiglia di Andrés, i fratelli, la zia, sfogliare il registro e a un certo momento barcollare.
La hermana Andrés sale gritando.
La sorella esce gridando.
La mamma di Andrés,
che era rimasta fuori, sviene.
Sul registro c'è una foto di Andrés. Morto e orribilmente tumefatto.
Entonces, después de este momento, este cuadro, nos tocaba, era il turno de mi mamá y el mío para entrar a revisarlas.
Poi arriva il turno di Margarita e di sua mamma.
Ci tocca entrare. Ed ecco che lì c'è la foto di mio fratello assassinato. Ha indosso vestiti e scarpe che non si sarebbe mai messo. Dicono che lo hanno ucciso in uno scontro a fuoco, che fa parte di un gruppo di sequestratori, che il combattimento è avvenuto alle 4:30 di mattina in un luogo che si chiama El Biso, nei dintorni di Mani, in Casanare.
combate, como que extorsionista, como yo le decía todo eso y le reclamaba como...
Combattimento, sequestratore. Il giudice mi guarda, ma di che state parlando? Dico.
¿Esto qué es? O sea, ¿de dónde sacan todo esto?
Tra il 2003 e il 2008 l'esercito colombiano ha compiuto almeno 6.402 esecuzioni usando le stesse identiche modalità. Luoghi isolati, persone qualsiasi, a cui veniva imposto di indossare vestiti non propri. Raffiche di mitra o colpi di pistola e poi le fotografie dei corpi che venivano mandate ai superiori. Sono gli anni del presidente Álvaro Uribe e del piano per la sicurezza nazionale, gli anni in cui fioccano le promozioni per chi ottiene risultati e in cui si dice che un guerrigliero catturato vivo non è un risultato.
Bueno, en Casanare...
José Hilario López Rincón, avvocato.
Los crímenes... denominados falsos positivos, llegaron a cerca de 303 de los que ha documentado la JEP, pero fueron muchísimos más.
Nel Casanare, le esecuzioni sommarie documentate, chiamate falsos positivos, sono state 303. In verità sono state molte, ma molte di più.
E allá estuvo de comandante...
In questo periodo il comandante per la zona era il colonnello Torres Escalante, che successivamente, grazie a questi crimini, è stato decorato, promosso ed è diventato generale.
E arrivò al grado di brigadier generale.
Valle del Cauca, Huila, Caraibi, Norte de Santander, Catatumbo. Sono poche le regioni colombiane in cui fino a oggi non siano stati documentati i falsos positivos. I falsi positivi.
Pues les quedaba muchísimo más fácil recoger civiles indefensos y asesinarlos que enfrentar a las guerrillas.
Per loro era molto più semplice assassinare civili indifesi piuttosto che affrontare la guerriglia. Non correvano nessun rischio. Come ha detto uno di loro, quando sapevano di dover ammazzare un civile, uscivano dalla caserma sereni, non correvano pericoli.
Sabiendo che non iban a tener ningún peligro ni ningún riesgo, entonces.
I militari responsabili dei crimini si sono spesso difesi dicendo di aver ricevuto ordini o pressioni dai superiori. In realtà, spiega José Hilario, esisteva un sistema di premi e ricompense per tutti quelli che partecipavano alle esecuzioni, dalle promozioni ai viaggi all'estero fino ai polli o mezzi polli.
Sì, nel caso di Casanare, después de estos crímenes les daban medio pollo.
Sì, nel Casanare, dopo le uccisioni, davano ai soldati mezzo pollo.
Después de estos crímenes,
il capo dell'intelligence, il tenente Combita,
jefe de inteligencia,
poi promosso a capitano e premiato con un viaggio nel Sinai, dava mezzo pollo a tutti quelli che partecipavano alle false operazioni.
Entonces, eso no es normal. Eso no es normal.
Nella sede centrale della JEP, a Bogotà, il caso dei falsos positivos non è che uno degli 11 maxi crimini su cui si sta indagando. Ci sono i crimini commessi dalla guerriglia, quelli che riguardano la collaborazione dell'esercito con i paramilitari, lo sterminio dei militanti dell'Unione Patriottica a partire dagli anni Ottanta. Siamo nell'ufficio di Oscar Parra, uno dei magistrati che si occupa dei falsos positivos.
Bueno, esta es una toga, la hemos usado con un diseño que tiene un bordado.
mi sta mostrando la toga appesa in un angolo della stanza.
No, es color, el color negro usual.
È nera, dice.
Pero la particularidad es el bordado.
La particolarità per i magistrati della JEP sono le decorazioni delle maniche che riprendono in questo caso un disegno tradizionale indigeno.
Quattro dei miei colleghi sono magistrati indigeni.
Alla JEP siamo 38 tra magistrati e magistrati. Quattro colleghi sono di origine indigena, 8 sono afrodiscendenti.
E questo ha sido molto importante, perché nelle altas cortes del mio paese non esiste, per esempio, una magistratura.
Questo è un grande cambiamento, perché in questo paese, fino ad oggi, gli afrodiscendenti nei tribunali di alto grado erano pochi.
Magistrati afrodiscendenti.
E non esisteva un solo magistrato di origine indigena.
Però io resaltaria il ruolo della toga nei territori.
Da quando 8 anni fa è iniziato il lavoro della JEP, dice, i magistrati hanno percorso in lungo e in largo il paese, visitando spesso vittime e villaggi dove nessuno aveva mai visto un giudice.
Nosotros hemos llegado a espacios donde muchas comunidades nunca habían visto un juez o una jueza.
Sto chiedendo al magistrato quali siano gli elementi più importanti emersi dalle indagini sui falsos positivos.
Lo que nosotros hemos determinado es que la existencia de políticas de facto.
Oggi sappiamo che c'era una politica dietro tutto questo, una pianificazione.
Durante mucho tiempo en Colombia, muchas autoridades.
Per molto tempo le autorità in Colombia hanno negato l'ampiezza del fenomeno. Dicevano al massimo che si trattava di casi isolati, di mele marce all'interno dell'esercito. In realtà non si tratta di fatti isolati o casuali, ma di un'organizzazione.
Unidades militares que solo presentaron falsos positivos durante ciertos periodos.
Ci sono state unità militari, dice il magistrato, che hanno compiuto solo false operazioni. In altre parole, che per anni hanno ucciso solo persone inermi per poi falsificare le operazioni.
E medallas, felicitaciones.
Ci sono i premi, le medaglie.
E viajes all'exterior, ascensos.
Le promozioni per i militari che partecipavano e invece trasferimenti per chi non partecipava.
Falsità in una quantità di documenti informativi.
C'è stata la falsificazione sistematica delle prove.
Se hizo famoso, per esempio, la.
Una delle cose più emblematiche sono i cosiddetti kit di legalizzazione.
Es decir, che già salían con uniformes che li iban a poner a las personas que asesinaban.
I kit di legalizzazione erano kit già pronti, con il materiale per vestire le persone che assassinavano.
Conseguían armas en el
pantaloni, giacche, scarpe, armi comprate sul mercato illegale, munizioni.
Di fronte a questi fatti, dice il magistrato, nessuno avrebbe mai pensato, fino a qualche anno fa, che un generale colombiano avrebbe ammesso la propria responsabilità.
Y eso es de especial importancia.
Oggi, dice, sono già 7 ad averlo fatto. Per loro verranno emesse delle sentenze restaurative, sentenze che al posto del carcere prevedono misure che contribuiscono a risarcire il danno e alla pacificazione del paese.
Muy buenas noches. Muy buenas noches para todos que están escuchando en este momento y los que están obligados a estar lejos de sus familias también.
Tu esposa te saluda con todo el amor del corazón.
Te quiere enviar este saludo.
Esposo, te quiere enviar este saludo
lleno de ternura, de comprensión.
Prima delle udienze finali di riconoscimento della verità, il percorso ideato dalla JEP prevede una serie di incontri preparatori. È in questa occasione che Margarita Arteaga conosce centinaia di altri familiari di casi di falsos positivos nel Casanare e come altre vittime è piuttosto critica sulle modalità di azione della Giustizia Speciale per la Pace, la JEP.
lo que sentimos era que en algunos casos como che non si rispettava il dolore delle
vittime. Sentivo che in alcuni casi non si rispettava il dolore delle vittime o si facevano esercizi infantili, come reincollare cocci di un vaso rotto.
Nosotros una cuestión de dignidad.
È una questione di dignità. Le vittime vogliono solo verità e giustizia.
Por eso yo decía, no, esa no es la palabra es asesinos.
Per me, ad esempio, la parola da usare era assassini. Ma quelli della JEP dicevano no, non si usa, si dice responsabile. E io dicevo no, loro sono assassini.
A un certo punto è arrivata una sessione a porte chiuse in cui le vittime incontrano per la prima volta gli autori dei crimini.
E stiamo tutti in medio circolo, los 150.
Eravamo nella sala dove avevamo lavorato per tanti mesi e tutti i 150 familiari siamo lì in un grande semicerchio. Solo dopo entrano gli assassini.
Entra un general, dos coroneles, dos mayores, un capitán.
Il silenzio, il dolore. Molti familiari tremano, molte signore, molte mamme, sorelle, spose, zie, figlie.
Temblavamos. Las mamás, las hermanas, las esposas, las tías, las hijas.
Per questo primo incontro, i familiari si erano messi d'accordo su chi avrebbe preso la parola e cosa domandare. Una domanda tocca anche a Margarita. E lei, per l'occasione, si procura una felpa identica a quella fatta indossare al fratello Kemel prima di assassinarlo. Una felpa nera.
Saqué del morral la chaqueta, me puse la chaqueta, me abroché la chaqueta. Les dije, mírenme, ahora pónganme barba.
Dico ai responsabili, ora voglio che mi guardiate molto bene. Mi abbasso, prendo la felpa, la chiudo. Gli dico, ora immaginatemi con la barba. Quelli mi guardano terrorizzati.
Esa chaqueta fue la que ustedes le pusieron a él. Él es mi hermano.
Che avete fatto a mio fratello? Dico, che avete fatto?
Kemel Mauricio Arteaga è stato assassinato con un colpo alla testa e uno al torace. Nelle foto scattate dai militari, oltre alla felpa, ha lividi, un paio di anfibi ai piedi, una pistola in mano e una granata in tasca. È stato adescato insieme al suo amico Andrés in un locale la sera del 27 marzo del 2007. Un militare, in abiti civili, si è avvicinato offrendo birre per 2 ore, poi li ha convinti a salire su una camionetta dove attendevano altri militari.
E a me alguien de la JEP me dijo, el tipo quiere hablar contigo.
La JEP prevede anche una serie di incontri faccia a faccia, in cui le vittime possono parlare direttamente con i responsabili dell'assassinio dei propri familiari.
Mi dicono, il tipo vuole parlare con te. Quello che ha sparato vuole parlarti.
Io, bueno, pues de eso se trata, no? Nel paese stiamo in esto.
Io dico, bene, per questo siamo qui. Per incontrarci, fare domande. E mi sono seduta di fronte a lui.
Il tipo si chiama Leandro Monà.
Si chiama Leandro Monacan. Mi dice che ora si dedica alla terra, che ha una zia con un tumore.
Este tipo fue el que remató a mi hermano.
Ora, questo tipo è quello che ha dato il colpo di grazia a mio fratello, che gli ha sparato alla testa dopo che lui è caduto vivo alla prima raffica. E mi dice, io vorrei chiederle perdono. Io senza rispondergli dico, lei ha l'ultimo ricordo di mio fratello in vita. Cosa le ha detto prima di morire?
Che le dijo mi hermano antes de morir?
Lui racconta che, arrivati sul posto, a tutte le vittime ordinavano di girarsi e scappare. Gli sparavano non appena si mettevano a correre.
O sea, corran de espaldas y les gritaban muchas groserías y empezaron a dispararles.
Ma quando danno l'ordine a mio fratello, lui si volta, apre le braccia e dice: se volete uccidermi, fatelo davanti.
Es que ese era mi hermano. Ese era mi hermano.
Questo era mio fratello. Era una grande persona.
Mi hermano tuvo dignidad hasta para morir.
Il 28 aprile del 2026, pochi giorni dopo queste interviste, la HEP ha ufficialmente aggiornato il numero delle vittime dei cosiddetti falsos positivos, passando da 6.402 a 7.837 casi accertati. Entro i prossimi anni la HEP dovrà emettere le sentenze riparatorie per chi invece non accetterà le proprie responsabilità o chi non fornirà sufficienti elementi di verità, si passerà un processo con condanne fino a 20 anni di carcere.
Però la verità non si ha detto.
Margarita Arteaga è però convinta che la giustizia ordinaria avrebbe funzionato molto meglio della HEP.
Non si è detto che questo corrisponde a una politica.
La verità non è stata detta. Non si è detto che è stata una politica dello Stato. Non si è chiarita l'organizzazione.
Diciamo che le vittime tienen más participación.
Diciamo che le vittime nella HEP hanno maggiore partecipazione. Sì, questo non si può negare. La giustizia ordinaria non ti permette certo un faccia a faccia. O che sia tu a fare le domande ai responsabili.
Io también no sabría decir qué es justicia en esto.
Io non so dire che cosa è giustizia, ma con la giustizia per la pace è mancata la verità. E ti trovi con sentenze che prevedono di seminare alberi.
Hay una siembra de árboles y con eso pretenden resarcir el daño, pues no.
E con questo pretendono di riparare il danno. Allora uno dice no.